Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. Primo incontro. L'amore di Dio nell'Antico Testamento.
Cari amici in ascolto, un saluto da Monia Parente. Iniziamo oggi questo cammino quaresimale insieme. Vi accompagneremo giorno dopo giorno con le nostre meditazioni fino alla Domenica delle Palme. Quest'anno abbiamo pensato di esplorare meglio i sentimenti che abitano il nostro cuore e di farlo alla luce di quelli presenti nella Sacra Scrittura. Come sapete, la quaresima è un tempo di conversione, conversione del cuore. Quando nel campo spirituale si parla del cuore, si usa un termine simbolico per alludere ad una realtà tutta interiore della persona umana, la profondità del suo essere. In questa prospettiva si pone anche la Sacra Scrittura. Infatti, nella Bibbia, la parola ebraica leb, cuore, designa l'organo che presiede alla vita, ma anche la sede dell'intelligenza, della volontà e quindi dei sentimenti che li esprime. Per questo, cercare le chiavi del cuore significa riflettere sulla parola di Dio che ci parla dei sentimenti della persona, illuminandoli con la luce della rivelazione. Ma possiamo chiarire ulteriormente il senso di questo cammino se consideriamo che la rivelazione giudeo-cristiana è storica. Ossia, Dio si rivela nella storia di Israele e dei suoi personaggi. Costoro non sono dipinti in maniera ideale, ma a tutto tondo, con le loro virtù e i loro difetti, con le loro luci e le loro ombre, con la loro fede e con i loro peccati, ossia con tutta la profondità del loro essere, con tutto il loro cuore e i loro sentimenti. Cercare le chiavi del cuore seguendo i sentimenti degli uomini non sarà dunque una riflessione puramente astratta, ma toccherà concretamente gli aspetti della vita umana, perché nei sentimenti dei personaggi biblici noi comprendiamo l'uomo, ma comprendiamo anche Dio. Comprendiamo l'uomo alla luce di Dio. Quando l'uomo rifiuta di vedere Dio all'opera in lui e nella storia, perde le chiavi del cuore. Ha un cuore indurito, direbbero i profeti. Mentre quando si lascia cambiare il cuore, anche tutti i suoi sentimenti sembrano rinascere a vita nuova. Il nostro itinerario ci presenterà alcuni dei sentimenti più belli descritti nei personaggi biblici, per l'esattezza 20, perché ad ogni sentimento saranno dedicate due puntate. La prima considererà il sentimento alla luce dell'Antico Testamento, la seconda alla luce del Nuovo. Tra i vari sentimenti, la tenerezza, la paura, il pentimento, lo stupore. C'è inoltre una novità molto interessante. Saranno gli autori stessi a proporre le proprie meditazioni al microfono. Sarà dunque l'occasione per ascoltare tante voci diverse, voci di giovani consacrati, mamme, papà, sacerdoti, religiosi, espressione del popolo di Dio e della ricchezza delle diverse esperienze di vita. Proprio per il fatto che Dio si rivela nel cuore dell'uomo e nei suoi sentimenti, la Sacra Bibbia osa descriverci Dio con parole e sentimenti umani. E il primo e più grande di questi è senza dubbio l'amore. Infatti, tutta la Bibbia può essere definita come il canto d'amore di Dio per l'umanità. L'amore di Dio introduce quindi questo itinerario e lo conclude, come a voler includere al suo interno, in una sorta di grande abbraccio, tutti gli altri sentimenti. Lo consideriamo oggi alla luce dell'Antico Testamento e poi ci ritroveremo al termine di questo percorso per concluderlo insieme, meditando sull'amore di Dio nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento l'amore di Dio per noi è un amore personale, ossia un amore che implica un'intimità di rapporti fra persona e persona. È un amore attivo che si rivela principalmente attraverso una serie di fatti, iniziative divine e rifiuti dell'uomo, sofferenze per un amore respinto, superamento doloroso per esserne all'altezza e accettarne il dono. Ben diverso da quelle inclinazioni fugaci che si incontrano spesso nella mitologia, l'amore di Dio si perpetua di generazione in generazione, secondo un disegno eterno. Non si esprime attraverso l'insegnamento di una dottrina, ma nel compimento di un mistero, nello svolgimento di una storia, nell'esperienza personale. L'amore divino, benché non menzionato, irrompe fin dalle prime pagine della Genesi con la trionfale chiarità di un'alba luminosa. Secondo la Bibbia, tutte le creature sono buone, perché tutte scaturite dalla parola di Dio. Ma Dio predilige in modo speciale l'uomo che ha creato a sua immagine e che circonda di particolari cure e che ammette ad un clima di particolare familiarità. Anche quando Adamo, non fidandosi di Dio, pretese di impossessarsi con la disobbedienza di ciò che gli era stato offerto come dono, non riuscì a distruggere quell'amore. Infatti, Dio promise che la donna avrebbe vinto il nemico maligno e, pur cacciandoli dal giardino delle delizie, non abbandonò i progenitori, indifesi al loro triste destino, ma li rivestì con abiti di pelle, quali segni del suo amore misericordioso. In questa pagina iniziale troviamo quindi già compendiata tutta la storia della salvezza. Il filo dell'amore misericordioso di Dio, che intende riportare l'umanità ad un rapporto personale di comunione mediante un cammino di salvezza, riprende con la vocazione di Abramo. Egli è il primo degli amici di Dio, di quei grandi dell'Antico Testamento che emergono dalla storia per ascoltare la parola di Dio e parlargli a tu per tu, come un uomo parla ad un amico. Dopo di lui vennero Mosè, Elia e gli altri profeti. Ma stabilendo con lui questo rapporto di straordinaria intimità, l'amore di Dio non ha di mira tanto la sua persona individuale quanto la grande nazione che sarebbe nata da lui e che avrebbe compreso tutta l'umanità. Questo disegno diventa evidente nella vocazione di Mosè e nella stipula del patto dell'alleanza, ma dice pure una presenza straordinariamente attiva e attenta, specialmente agli ultimi e ai diseredati. Questo è il fondamento della storia della salvezza. Proponendosi come il Redentore del suo popolo, il Signore si proclama, di fatto, come il parente prossimo che ha il dovere di intervenire per riscattarlo da ogni forma di schiavitù. Questo legame che Dio stringe col suo popolo è così colorato d'amore che tradirlo equivale a commettere un vero e proprio adulterio. La Sacra Scrittura vede un coinvolgimento così profondo e vero in questa relazione da prestare a Dio perfino sentimenti di gelosia e di punizione. Ma queste reazioni divine sono modi umani per dire quanto Dio ci tenga ad amare ed essere amato e quanto il suo amore non tolleri rivali che abbiano a portare alla rovina l'umanità. Quindi anche un salutare castigo è segno del suo amore. Per questo motivo la predicazione profetica non esita a rivestire tale amore di sentimenti paterni e materni. E quando nella storia di Israele si affaccia la tentazione di pensare che Dio si possa stancare e dimenticare del suo popolo, il profeta Isaia rassicura che ciò non può accadere, perché Dio ama Israele come una madre il proprio figlio. Scrive infatti il profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. E poiché Dio considera Israele come il suo primo amore, anche quando il popolo eletto indugia sulle vie del peccato, non viene meno l'amore del suo Dio, perché il primo amore non si dimentica mai. Dio quindi ama di un affetto eterno. E per riconquistare quello di Israele, ecco un'altra pagina stupenda, dove il Signore si propone di sedurre il suo popolo come il fidanzato seduce l'amata. Dio non si accontenta di amare Israele, vuole esserne riamato e per questo promette di operare un vero trapianto cardiaco per donare al suo popolo un cuore nuovo. In tal modo l'amore divino invade il cuore dell'uomo e i suoi sentimenti, facendone una creatura nuova. Ma questo dono dovrà attendere ancora di superare nuove prove, come l'esilio babilonese e la perdita della libertà, della dinastia davidica, del tempio e della terra. Anche in quei terribili frangenti storici sarà proprio l'amore di Dio e la sua fedeltà a sorreggere la fede e la preghiera di Israele, cosicché perfino nei momenti più tristi e bui della sua storia e della sua riflessione, la certezza dell'amore forte ed eterno scioglierà la lingua del popolo alla lode e al canto. E se la riflessione dei libri sapienziali come Coelet e Giobbe porterà talvolta alle soglie della ribellione e della negazione di Dio, in realtà sarà un modo paradossale per sostenere che solo l'amore di Dio dà senso a tutte le cose. Cosicché anche il vertice della rivelazione sapienziale descriverà il rapporto tra Dio e il suo popolo in termini nuziali, usando il linguaggio degli innamorati. Basta rileggere il Cantico dei Cantici. Se dunque alcune pagine dell'Antico Testamento sembrano parlarci del Dio del rigore e dei precetti, lo si deve alla lentezza e alla fatica dell'umanità nel recepire gli insegnamenti divini. Il Nuovo Testamento, come si vedrà al termine di questo cammino quaresimale, aggiungerà un'altra meravigliosa pagina al modo di amare del nostro Dio. Ma nel frattempo anche noi, come il popolo di Israele, mettiamoci in cammino alla ricerca delle chiavi del cuore di Dio e dell'umanità per aprirci al suo sconvolgente e irresistibile amore. Buona Quaresima a tutti.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. Primo incontro. L'amore di Dio nell'Antico Testamento. Musiche originali di Mauro Martello. Coordinamento di Monia Parente.